Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo di reperti archeologici e del compleanno di uno dei quartieri più popolari e caratteristici di Roma, la Garbatella, che compie 88 anni. Qualche giorno fa, come saprete, sono stati ritrovati importanti reperti archeologici, ben 618 pezzi. Si tratta di anfore, vasi, coppe, urne cinerarie, sculture in bronzo e terracotta, fra queste anche un frammento della forma Urbis, una riproduzione settecentesca con parte di una scalinata e la pianta circolare di un tempio. Il ritrovamento è stato fatto nelle abitazioni di 7 professionisti, tutti denunciati per ricettazione e commercio di oggetti d'arte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri guidati dal tenente colonnello Raffaele Mancino, comandante del reparto operativo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Abbiamo parlato con il comandante, ascoltiamo. Quando sono partite le indagini che hanno portato a questo recupero reperti archeologici?
A novembre dello scorso anno abbiamo iniziato questa attività di monitoraggio sulla zona di Lavinio, da dove pensavamo fossero stati portati via dei reperti archeologici, e abbiamo individuato una persona che ritenevamo fosse l'acquirente principale di un gruppo di tombaroli che stiamo monitorando ormai da tempo. Quindi da novembre abbiamo poi seguito questa persona, attraverso lui siamo poi arrivati anche ad altre 5 persone che sono risultate essere acquirenti anche loro di reperti archeologici, quindi tra di loro non c'era un vero vincolo associativo, ma sicuramente un filo logico che li accomunava per la passione per l'acquisto di reperti archeologici.
Comandante Mancino, ma come parte un'indagine del genere? Da dove iniziate? Ma
iniziamo da quella rete, da quei canali di commercio illegale di reperti archeologici. Ormai abbiamo una sorta di mappa di queste persone che sono dedite appunto al commercio di reperti archeologici, e da lì poi monitoriamo quelli che possono essere dei possibili acquirenti, appassionati del settore. In questo caso si trattava di 6 professionisti di Roma e della provincia a sud di Roma, che avevano a casa dei veri e propri musei. In un caso in particolare una persona aveva organizzato 2 vetrine con numerosi reperti archeologici.
Ma una volta seguiti, appunto, come diceva, i cosiddetti tombaroli nel loro trafugare e rivendere, poi con quali strumenti potete arrivare al compratore fino ad entrare in queste case per recuperare i reperti?
Una volta che abbiamo la certezza che la persona è in possesso di materiale archeologico, chiediamo l'autorizzazione ovviamente all'autorità giudiziaria per procedere a una perquisizione domiciliare, e in questo caso abbiamo trovato un vero e proprio tesoro, ben 618 pezzi antichissimi risalenti al secondo secolo avanti Cristo fino al primo secolo avanti Cristo, e in particolare il pezzo più pregiato tra questi è stato un frammento della forma Urbis Severiana, una riproduzione in realtà della forma Urbis Severiana che risale al 1740, che era stato asportato da Palazzo Braschi a Roma, verosimilmente nella seconda metà degli anni 90.
Il materiale trafugato dai tombaroli è diretto di più verso l'estero o rimane in Italia?
Diciamo che abbiamo certezza per le indagini che abbiamo condotto che negli anni 70 e 80, nella prima parte degli anni 90, il traffico andava verso l'estero. Attraverso canali europei il terminale erano gli Stati Uniti, tant'è che negli ultimi mesi c'è stata la conclusione di questa attività di indagine iniziata ben 12 anni fa, che ha consentito dei grandi recuperi appunto da enti museali, da privati americani. Siamo riusciti a riportare in Italia numerosissimi reperti archeologici che erano stati scavati sicuramente nel Lazio, in Puglia, in Campania, ed erano stati trasferiti poi clandestinamente negli Stati Uniti per essere in molti casi restaurati e quindi esposti in musei pubblici o in collezioni private.
Queste persone nelle cui case avete trovato questi reperti, che pene rischiano?
La pena è fino a un massimo di 3 anni. ovviamente abbiamo recuperato questo materiale, per noi è quella la cosa più importante, recuperare alla cultura italiana, al nostro patrimonio culturale italiano, questi reperti che fanno parte della nostra storia.
C'è una differenza di pena fra chi compra merce rubata, diciamo di qualsiasi tipo, e chi compra invece pezzi d'arte, reperti archeologici o simili? O comunque è sempre ricettazione?
Rispondono sempre di ricettazione, nel caso di reperti archeologici anche il possesso illegale di reperti archeologici, che è
un aggravante quindi. Una volta recuperati questi oggetti, a chi vengono consegnati?
Nel caso specifico saranno restituiti alla soprintendenza per il Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali e alla sovrintendenza per il Comune di Roma per quelli di più stretta competenza, vedi il frammento della forma urbis. Come diceva in conferenza stampa il sovrintendente per il Lazio, la dottoressa Sapelli Ragni, l'idea è quella poi di ricontestualizzare questo materiale nelle zone da cui probabilmente sono stati scavati, quindi evidentemente saranno restituiti ai musei civici delle località da dove verosimilmente provengono.
State lavorando su altre piste che possano portare al recupero di altri reperti archeologici?
Sì, il settore dell'archeologia è sicuramente ancora quello che seguiamo con attenzione e ci saranno degli sviluppi anche prossimamente.
Grazie al tenente colonnello Raffaele Mancino, comandante del reparto operativo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Comandante, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Anche a lei, buon ascolto a lui.
Ma chi sono i tombaroli, questi personaggi che rubano nei cimiteri, nei luoghi di interesse archeologico e poi rivendono la refurtiva? Perché è così difficile individuarli e che danno arrecano al nostro patrimonio culturale? È quanto ha chiesto Chiara Calace al professor Eugenio La Rocca, sovrintendente per i beni culturali del Comune di Roma. Ascoltiamo.
Tra i reperti spicca un frammento della forma urbis di Settimio Severo. Ci può spiegare di cosa si tratta?
Ma non è esattamente un frammento della forma urbis originale di Settimio Severo, ma di una copia che è stata realizzata nel Settecento sulla base dei disegni dagli originali che nel frattempo sono andati perduti. Quindi l'importanza è un'importanza di carattere storico-antiquario più che a carattere archeologico, ma comunque di un'importanza notevole.
Figura dei tombaroli. Chi sono questi tombaroli e quali oggetti prediligono? Ci può spiegare?
Ma normalmente i tombaroli vanno alla ricerca di reperti in tombe o in necropoli, specialmente laddove si tratta di necropoli non ancora indagate o scoperte dalle sovrintendenze statali. Molto spesso ormai con i nuovi strumenti di indagine del terreno, radar e così via, hanno la possibilità aggiornata di poter recuperare con molta maggiore facilità i luoghi dove ci sono emergenze archeologiche, quindi anche laddove è possibile corredi funerari o materiali di particolare importanza, molto spesso bronzi, perché i bronzi possono essere più facilmente recuperati con questi strumenti che di risonanza magnetica. Tuttavia è chiaro che il lavoro dei tombaroli, che era molto, molto ampio, molto articolato fino a qualche decennio fa, si sta molto riducendo a seguito degli interventi dei carabinieri e quindi in qualche modo è in netto calo. Diciamo che nel passato hanno provocato danni veramente ingenti al nostro patrimonio, più che artistico, oppure non solo artistico, anche da un punto di vista culturale, perché gli oggetti che loro hanno recuperato sono stati tutti estrapolati dal loro contesto originario e sono stati sparsi nel mercato antiquario senza avere più memoria del loro luogo di provenienza, del punto dove sono stati trovati, dei materiali che erano stati trovati insieme. Cioè praticamente tutto questo a livello scientifico e culturale è stato realmente un enorme danno.
Quindi una volta ritrovati questi reperti, dove vanno a finire? Vengono riportati nel luogo originario?
Naturalmente in molti casi è molto difficile poter ritrovare il luogo originario, perché i tombaroli molto spesso tendono a dividere i materiali, e, per cui non so, in un corredo funerario si possono trovare vasi, armature, oggetti di vario genere, vetri, ma ognuno di questi oggetti viene venduto e separato dal suo contesto. Da questo punto di vista diventa molto difficile sapere o immaginare da dove venga concretamente un oggetto. Un esempio fra tanti, un vaso attico può venire da una delle necropoli etrusche, potrebbe venire da Tarquinia, ma potrebbe venire anche da Cerveteri, oppure da un'altra delle città etrusche della zona. Quindi è molto difficile concretamente dire da dove vengono. Normalmente in questi casi si va un po', come dire, a livello di studio scientifico più articolato dei materiali, cercando di individuarne una possibile provenienza, una ipotetica provenienza. In questi casi i materiali è bene che siano reinseriti nei musei locali, cioè dalle aree dalle quali probabilmente sono stati recuperati, e quindi cercare di ricontestualizzarli nel loro parterre originario.
Possiamo quindi dire che questi tombaroli siano dei professionisti?
Ma professionisti nella tecnica forse sì, non certamente nelle capacità culturali o nella intelligenza di comunque mantenere questi contesti unitari. Intendiamoci, ben altra cosa sarebbe stata se tutti i materiali fossero stati mantenuti insieme e venduti insieme. Poi tenga conto che in ogni caso si tratta di un danno. I tombaroli non sono scavatori di professione, non hanno neanche lontanamente l'idea di che cosa sia uno scavo archeologico o uno scavo scientifico. Lo scavo archeologico vuole un'analisi stratigrafica del terreno, vuole uno studio molto preciso dei contesti, vuole un'analisi approfondita dei luoghi e dei punti nei quali gli oggetti sono stati ritrovati, in modo tale da poter ricostituire in qualche modo l'assetto originario. Questo i tombaroli non lo fanno, e nella maggioranza dei casi, si è detto preciso, non esiste né documentazione grafica né documentazione fotografica di quanto loro hanno trovato nel tempo.
Possiamo dire che è molto difficile individuare questi tombaroli?
I tombaroli non è facile individuarli, io ora non so, i carabinieri probabilmente avranno una conoscenza più ampia e articolata di questo argomento. Individuarli, intendiamoci, non è facile, ma non è facile neanche, come dire, individuare i luoghi dove loro intervengono, perché il territorio italiano è un territorio basilarmente archeologico del suo insieme. Un esempio fra tanti, qualche anno fa è stata ritrovata una villa nella quale erano ancora i resti di alcune statue di avorio, i cui frammenti sono ora nel Museo delle Terme, ma questi oggetti importantissimi, di enorme importanza, sono stati trovati in una villa del Lazio settentrionale che nessuno conosceva prima. Quindi tutto nasce un po' dalla casualità dei ritrovamenti. È molto difficile in anticipo poter dire dove potranno intervenire e in che modo.
Non è neanche possibile poter capire a chi verranno venduti questi reperti rubati?
Normalmente nel passato tutto questo avveniva attraverso la Svizzera, che è stato sempre il luogo attraverso il quale i materiali venivano dispersi per il mondo. Evidentemente la maggioranza degli acquirenti erano americani, i grandi musei americani sono sempre stati interessati all'acquisto di opere d'arte, ma specialmente di opere d'arte di altissimo livello. Non è casuale che in realtà uno dei problemi grossi del lavoro dei tombaroli è quello di aver estrapolato i grandi vasi, le grandi ceramiche, i grandi oggetti, gli oggetti di importanza artistica, da tutto il loro contesto, vasi, vasetti di piccola importanza, non dipinti e così via, che naturalmente sono andati del tutto dispersi nel grande mercato antiquario di minore entità, quello per i privati, tanto per intenderci, che vogliono avere in casa la vetrina con oggetti archeologici.
Era il professor Eugenio La Rocca, sovrintendente per i beni culturali del Comune di Roma, sulla figura dei tombaroli e i danni che questi arrecano al patrimonio culturale italiano. Intervista a cura di Chiara Calace. Il quartiere Garbatella compie 88 anni. Vediamo i cambiamenti di questo quartiere da rione operaio a zona ambita da personaggi famosi. E vediamo quali sono gli eventi per festeggiare questo anniversario. Abbiamo parlato con Andrea Catarci, presidente dell'undicesimo municipio. Il 18 febbraio del 1920 nasce il quartiere Garbatella. Perché proprio questa data viene presa come inizio della vita del quartiere?
C'è un motivo storico preciso, perché il 18 febbraio 1920 Vittorio Emanuele pose la prima pietra che diede origine alla Garbatella. Questo avvenne con una solenne cerimonia, di cui c'è anche una documentazione fotografica, nel lotto che sta nella piazzetta a Piazza Brin, diciamo, dove c'è il ristorante Il Moschino, insomma, come punto di riferimento noto tra i ristoranti romani. Da allora la Garbatella diciamo, nasce ufficialmente, è uno dei pochi quartieri di Roma che ha una data di nascita ufficiale, e quest'anno festeggiamo niente meno che l'88esimo compleanno, ovvero è una bella signora, garbata e bella, seppur con 88 anni portati molto bene, vista anche la grande attrattiva che il quartiere ormai esercita, anche dopo tanti eventi cinematografici e culturali che ne hanno fatta il loro punto di riferimento e spesso anche la loro location, anche per scelte di produzioni cinematografiche e televisive. E quest'anno festeggiamo come al solito con tanti grandi eventi appunto gli 88 anni della nostra garbata e bella del municipio Roma 11.
Quali sono i cambiamenti più importanti degli ultimi tempi?
Beh, Garbatella intanto uno su tutte, era nato come quartiere operaio, è un quartiere che tra l'altro ha conservato la sua struttura edilizia, diciamo così, no? Con una grande preponderanza di case popolari al suo interno, di lotti ATER, ex IACP. Ma era nato come quartiere appunto che doveva stare un pochino ai margini della città, anzi era il quartiere uno dei quartieri dove vennero portati molti di coloro i quali restavano senza casa in seguito agli sventramenti del centro storico operati dal fascismo, della Spina di Borgo e di altre parti della città. E era anche il posto pensato come un elemento di controllo proprio per la sua struttura edilizia, per esempio negli anni del fascismo, quindi ci venivano relegati gli oppositori politici, ci venivano relegati coloro i quali venivano considerati devianti in genere dal regime, perché per la sua struttura appunto urbanistica si prestava molto con i lotti, con gli spazi comuni, con i portieri a un'operazione di controllo costante da parte del regime. Non solo storicamente Garbatella è diventato tutt'altro, nel senso che proprio da questo coacervo poi di incontri tra devianza, opposizione politiche e semplici sfollati, semplice popolo, nacque una delle miscele più esplosive in cui maturò una delle più nette, ferme e attive opposizioni proprio al regime fascista e alla dittatura. Ma anche poi dal punto di vista concreto i cambiamenti sono stati tantissimi. Garbatella, da quartiere appunto che doveva essere un quartiere comunque lontano dal centro di allora, comunque a basso impatto, è diventato ormai un'area centrale, un'area molto servita dai mezzi pubblici, con la metropolitana, con gli autobus, con la stessa stazione Ostiense molto vicina come collegamento ferroviario. È diventata soprattutto quel gioiellino che nell'immaginario ha sostituito e ha superato anche tante parti e tanti quartieri del centro storico. Nel senso,
infatti,
che
è diventato molto gettonato per abitarvi, come Trastevere o Testaccio.
Anche di più, credo, perché insomma ormai la qualità della vita che si respira a Garbatella è nota a tanti: le casette basse, le viette ancora da borgo, diciamo così, e anche
i cortili interni,
appunto diciamo, i tanti mezzi di comunicazione pubblica che la servono, il fatto che ancora non sia piena di locali come altri quartieri con caratteristiche simili a Roma, insomma tutte queste cose ne fanno oggi una delle mete più gettonate da chi vuole comprarsi una casa, e ovviamente questo se ne risente in termini di prezzi, perché le case in vendita, oltre che sono poche, perché comunque molta parte resta ancora edilizia pubblica come dicevo all'inizio, però hanno dei prezzi veramente proibitivi, e ovviamente il problema dell'emergenza abitativa della città poi si ritrova anche nel nostro quartiere, anche perché alcune dinamiche sociali, anche l'arrivo della terza università nella zona limitrofa tra Ostiense e San Paolo, ovviamente ha causato fenomeni di diversificazione della domanda, e quindi in conseguenza si cominciano ad affittare, anzi si affittano già da tempo le case a stanze invece che per le famiglie, i prezzi sono molto più elevati, insomma la vita è anche diventata più difficile da questo punto di vista per chi vuole vivere in un quartiere come Garbatella.
Che eventi sono previsti per questo anniversario, l'anniversario del quartiere Garbatella?
Volevo prima aggiungere soltanto un'altra cosa, perché abbiamo fatto tanto lavoro, abbiamo fatto delle opere di pedonalizzazione per valorizzare ancora di più la Garbatella e anche per difenderla appunto da quell'impatto che dicevamo prima in termini di tanta gente in più, di tante macchine in più, un po' come in tutta la città, ma da noi insomma con un impatto che rischia di essere devastante proprio per le caratteristiche che ha il quartiere, quindi soprattutto nella parte di via delle Sette Chiese, largo delle Sette Chiese fin verso San Paolo da una parte e fin verso la regione dall'altra, abbiamo fatto ampie opere di pedonalizzazione, nel senso che abbiamo non chiuso le strade ma ampliato comunque le possibilità di muoversi per i pedoni, e in particolare a largo delle Sette Chiese abbiamo fatto un grande marciapiede con delle panchine che è diventato anche una piccola piazzetta, punto di ritrovo ulteriore nel quartiere. Questo per dire che alcune appunto pure scelte di tipo urbanistico sono in realtà anche finalizzate a conservare le caratteristiche sociali, e contemporaneamente abbiamo fatto alcune operazioni, alcune già concluse, altre che si stanno concludendo, per recuperare quei posti auto che inevitabilmente un pochino sono diminuiti in queste operazioni, ma in questo momento abbiamo già aperto un parcheggio vicino alla metropolitana di Garbatella di un'ottantina di posti per recuperare là intorno, e dall'altra parte appunto vicino alla prima pietra di Garbatella abbiamo recuperato in uno spazio che era in disuso un posto per una settantina di posti auto che stiamo per realizzare.
Presidente, siamo in conclusione, mi scusi se può dirci qualche evento per questo anniversario?
Partiamo oggi, martedì 12 febbraio, al Teatro Palladium dalle 16.30 con una serie importante di iniziative, la Fiaba del Pirata Garbatò, un cortometraggio in tempo con Rossana Di Lorenzo e Remo Remotti, ci sono tante associazioni poi che partecipano a questo evento, ci sarà l'Orchestra dell'Arca e Musica Cantando Show. Poi da giovedì 14 febbraio una mostra con i disegni dei bambini e delle bambine per la città dei piccoli presso l'Urban Center che sta a Via Odero nel cuore di Garbatella. Ancora venerdì 15 febbraio ci sarà una mostra fotografica di Patrizia Managò nella sala del Consiglio qui in Via Benedetto Croce, che stiamo aspettando la primavera. Lunedì 18 febbraio forse l'evento simbolico più importante di quest'anno, perché alle ore 11 in Piazza Brin intitoleremo uno dei due parchi di Piazza Brin a Maurizio Arena, attore noto per le vicende cinematografiche, che abitava a Garbatella in una via molto vicina al parco che gli intitoliamo, dove abita ancora la sorella Rossana Di Lorenzo, a cui sarà presente anche l'assessore alle politiche culturali del Comune di Roma Silvio Di Francia. Nello stesso giorno è previsto il concerto della banda della Polizia Municipale, che tutti gli anni per tradizione viene là. Nel pomeriggio dalle 16 al Centro Anziani Pollino, un'altra tradizione ricorrente, verrà eletta Nonna Garbatella del 2008, e ancora iniziative alla Ludoteca Ludo Magica Blu a Via dei Lincei e al Teatro di Garbatella di Piazza da Triora, con un'iniziativa che si chiamerà La Garbatella Core di Roma Occhi del Monno.
Quindi sono molti gli eventi per questo anniversario, questo 80° compleanno del quartiere Garbatella. Andrea Catarci, presidente dell'11° municipio, la ringraziamo per essere stata con noi e per averci dato tutte queste informazioni sul vostro quartiere.
Grazie a voi dell'interessamento e vi aspettiamo a Garbatella.
Avete ascoltato questa intervista al presidente dell'11° municipio Andrea Catarci sugli eventi per festeggiare l'80° compleanno del quartiere Garbatella. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.